Domenica 29 marzo è la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Shulim Fögelman, l'editore di Giuntina, che pubblica Viaggi in America di Israel Joshua Singer, una raccolta di bellissimi reportage che lo scrittore e giornalista scrisse tra il 1932 e il 1941 e che raccontano la sua scoperta dell'America. Sarà poi nostro ospite Alberto Cristofori che per Edizioni Low pubblica Labirinti, lettura colta, personalissima, del canto 26 dell'Inferno Dantesco, il canto di Ulisse. E infine Iera Rubini intervista Edward Santobin in occasione dell'uscita di Linee Parallele, il nuovo romanzo dello scrittore inglese pubblicato da Gramma Feltrinelli. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri di Radio Popolare, il 29 marzo. Buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Tra il 1932 e il 1941 Israel Joshua Singer pubblica sul quotidiano yiddish americano Forwards una serie di pezzi, articoli, reportage, storie, viaggi sugli Stati Uniti, dove lui era arrivato appunto per la prima volta, arriva per la prima volta nel 1932, dove si stabilisce con la famiglia nel 1934, arrivando appunto da Varsavia, dalla Polonia, e dove morirà poi a New York nel 1944. Singer racconta New York, racconta il Lower East Side, Harlem, Chinatown, l'Upper West Side, e poi appunto viaggia anche negli Stati Uniti, upstate New York, i Catskills, e poi ancora attraversa l'America sino ad arrivare dall'altra parte, in California. Lavoro, immigrazione, razzismo, modernità straordinaria di questo paese che Singer scopre arrivando dalla Polonia, ma anche gli aspetti violenti, regressivi, contraddittori, no, degli Stati Uniti, quelli per esempio legati agli anni della Grande Depressione. C'è tutto questo, c'è molto altro in un libro veramente, in una serie di reportage, di racconti veramente belli, scritti benissimo, lucidi. Questi articoli vengono ora raccolti dall'editore Giuntina con il titolo Viaggi in America, sono curati da Enrico Benella. Buongiorno Shulim Fögelman.
Buongiorno.
Shulim Fögelman è autore, è l'editore di Giuntina. Allora Shulim, vorrei iniziare proprio da lui, no? Da Israel Joshua Singer, che è il fratello maggiore, mi pare avesse circa 10 anni più, adesso non so, non ricordo esattamente, però è il fratello maggiore di Isaac Bashevis, lo scrittore più noto, diciamo, premio Nobel. Ecco, vogliamo raccontare anzitutto qualcosa di lui, di Israel Joshua Singer?
Beh, Singer faceva parte di una famiglia particolarmente dotata dal punto di vista della letteratura, perché... Sì. Non c'è solo il fratello Bashevis, ma c'era addirittura una sorella, sì. Esther Kreitman, che anche lei ha scritto 2 romanzi molto belli. E Singer, appena pubblicò i suoi primi racconti, fu subito individuato da Abraham Kahan, che era il direttore del giornale Forwards, che in yiddish vuol dire avanti.
E che adesso è Forwards.
Giornale... E adesso è Forwards, esatto, si è un po' persa, diciamo, l'impostazione socialista di un tempo, ma in quel tempo a New York pensa che il giornale tirava 250.000 copie, e quindi questo ci dice anche quanto fosse vivace la vita culturale yiddish a New York. Ecco, essere intercettati, notati dal direttore Abraham Kahan cambiava la vita, perché nel mondo del, diciamo, culturale ebraico, polacco, dell'est Europa in generale, a scrivere di ebrei ce ne erano tantissimi in yiddish e pochissimi riuscivano a mantenersi con la scrittura. Ecco, essere, diciamo, notati da Kahan, iniziare a scrivere per il Forwards, significava essere anche pagati e pagati in dollari. Ecco che Kahan vede subito il talento di Israel Joshua Singer e inizia a farlo scrivere e poi gli dice vieni a New York e Singer non si fa pregare e parte appunto nel 32, arriva a New York dove già trova tantissime persone che lo conoscono benissimo perché appunto 250.000 avevano già letto i suoi stupendi.
Tra l'altro lui va a New York perché poi ci sono anche delle storie legate tra l'altro proprio anche alla scrittura, no? Cioè lui a Varsavia a un certo punto ha una serie di controversie legate proprio al fatto che viene considerato anche forse un romanziere un po' di secondo piano o comunque accusato di scrivere cose molto popolari. Lui a un certo punto dice che non scriverà più ma farà soltanto appunto il giornalista, poi però appunto va a New York dove c'è appunto l'editore di Forwards e che lo convince a tornare alla letteratura, mi pare che sia Josh Kalben, no? La cosa che scrive, che poi viene messo in scena allo Yiddish Art Theater.
Esatto, con un successo straordinario, più di 500 repliche, e diventa quindi famosissimo, subito un mito anche in America, e poi per fortuna, perché seguiranno i fratelli Ashkenazi, la famiglia Karnofsky e tutti i romanzi che conosciamo.
Ed è in quell'occasione, no, che lui arriva per la prima volta a New York e quindi i primi pezzi che troviamo nella vostra raccolta appunto riguardano, sono relativi a quel periodo.
Sì, diciamo che lui arriva in America e inizia a raccontare quello che vede. Peraltro secondo me quello che vede e ritroviamo nel libro, poi lo ritroveremo anche in alcuni suoi romanzi, diciamo. E spazia da Harlem, da Chinatown, e quello che vede, lui scrive come giornalista ma è quasi inevitabilmente la sua scrittura diventa subito letteraria perché sono dei quadri, dei paesaggi proprio che leggendo uno gode a leggerli, no? E sì. diventano proprio letteratura. Poi alterna, diciamo, questa capacità molto umana, molto questa sensibilità di capire cosa sta vedendo dal punto di vista umano all'ironia che pervade tutte le pagine, a volte viene proprio da ridere leggendolo, no? Non per nulla sai qual è una delle famose definizioni della lingua Yiddish? Il tedesco, ma con il senso dell'umorismo.
Allora, i pezzi che voi raccogliete risalgono al 32, al 34, al 39, poi al 40, 41. Adesso vado un po' a memoria. Però vediamo alcune cose che mi sembrano interessanti anche e mi sembrano emergere. Forwards, l'hai detto tu, dove questi pezzi vengono pubblicati, tra l'altro era un quotidiano, no, di orientamento socialista. Allora, uno dei temi che mi pare emergano subito dai primi pezzi è quello del lavoro, no? Lo sfruttamento, le enormi anche differenze di classe che segnano la società americana. C'è un pezzo anche, appunto, tu facevi riferimento all'ironia, molto ironico, no? In cui gli dice: noi in Europa non siamo abituati a vedere così tanti poveri, perché in realtà poi i poveri se ne stanno lontani, no? Qui invece dice arrivano nelle strade dei ricchi, si tolgono le scarpe, si buttano per terra. Comunque, ecco, diciamo, il tema della povertà, il tema dello sfruttamento, il tema del lavoro, no? Durissimo per gli stessi ebrei che arrivavano lì e che spesso si fermavano a New York anche perché era il primo porto, diciamo, d'arrivo. Ecco, è molto forte, mi sembra, sin dai primi reportage.
Assolutamente. Beh, poi è anche un po', racconta la contraddizione, no? Singer da un lato è affascinato dai grattacieli, dalle luci, dalla vita, dalla notte dell'America, e dall'altro però percepisce benissimo anche il fatto che in America è un luogo dove puoi avere successo, hai molte possibilità, se ce la fai bene, ma se non ce la fai invece rimani, diciamo, nella tua solitudine, no? E anche il fatto che ogni persona in un certo senso è una specie di piccola azienda, no? Lo sente tutte le contraddizioni del capitalismo, però è anche affascinato e come dire, il fatto che lui dica, ecco, della povertà in America non ci si vergogna, le troviamo, diciamo, nei quartieri dei ricchi, le strade sono piene di poveri, mentre in Europa c'è una sorta di ipocrisia per cui il povero va nascosto in tutti i modi, no? Quindi percepisce le contraddizioni, ma anche, come dire, la forza di questa società americana, di questa nuova che si sta che si sta costruendo.
E che tra l'altro, scusami se ti interrompo, è molto forte anche per esempio nel racconto che lui fa anche fuori da New York dello sviluppo industriale, il fordismo, la capacità appunto di, e anche quella mi sembra una cosa particolarmente forte, tra l'altro negli anni immediatamente precedenti poi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, noi il fordismo qui magari l'abbiamo sempre pensato in chiave negativa, no? Anche pensando a Charlie Chaplin, no? L'operaio che continua a fare sempre lo stesso gesto. Invece in quello straordinario articolo di Singer a cui ti riferisci, lui è quasi entusiasta, no? Parla addirittura di un'armonia nella fabbrica dove tutte le parti contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo e dove ogni operaio si sente parte, dice, della grande missione, perché lui stesso possiede un'automobile Ford, no? In un certo senso.
Sì, poi...
dopodiché andrebbero certo. Letti, perché solo leggendoli si capisce, come dire, la forza e anche l'ironia con esatto. cui racconta l'America.
Senti, allora, lui nel 39 va ad una celebre, cioè un famoso evento, no? Al Madison Square Garden, di sostenitori della Germania nazista. Allora, me lo sono segnato, scrive: a quel meeting se ne sono sentite di tutti i colori. La Germania vuole portare nel mondo la felicità come l'ha già portata a se stessa. Hitler ha dato gloria e lustro al suo paese, Hitler ha persino già risolto la questione sociale e tutti i 25 milioni di tedeschi che vivono in America, nelle cui vene scorre vero sangue tedesco, sono grandi idealisti proprio come Hitler, quando dice che l'individuo non è niente e il popolo è tutto. Non riescono a credere, continua appunto Singer, a quelli che scrivono nei giornali e dicono che la Germania di oggi è barbara, perché è in Germania che riposano i loro padri e le loro madri, e come fa a essere barbaro il paese in cui riposano i loro padri e le loro madri. Fine della citazione. Allora, a parte questo racconto, no, è veramente bellissimo, mi pare che siano due o tre, comunque insomma sono veramente straordinari queste testimonianze, che però riguarda appunto questa riunione, questo evento, no, che raccolse alla vigilia, tra l'altro, della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi, i nazisti. Allora, c'è comunque una forte rappresentazione, cioè, il libro ovviamente è pieno di racconti di ebrei, no? Ebrei a Chicago, a New York, in California, più o meno nelle fattorie, no? Ecco, più o meno felici. Però c'è anche una forte rappresentazione, come dire, dell'antisemitismo, cioè l'America era al tempo stesso il luogo dove molti ebrei arrivavano, no? Migliaia di ebrei arrivavano alla ricerca di un altro posto, quindi per sfuggire alle persecuzioni, però, come dire, è anche il luogo dove si ritrova e dove Singer ritrova l'antisemitismo.
Certo, a parte, diciamo, l'apice di questo articolo, dove lui va al Madison Square Garden per andare a vedere i nazisti americani, poi c'è anche quell'altro bellissimo dove in California ci sono le famiglie ebraiche che cercano un posto da affittare per l'estate e diciamo non glielo affittano perché esatto. i proprietari sono antisemiti, ma d'inverno sì, perché non c'è nessuno, e allora fanno un'eccezione, no? Però tu hai parlato anche di le persone che non credono ai giornali, no? Sì. E secondo me c'è un altro articolo eccezionale, che quando lui a un certo punto torna
i
in Polonia,
i tedeschi che non credono ai giornali.
I tedeschi sì. Ma siccome c'è qualcosa di molto attuale, secondo me, no? Rispetto a come noi, a cosa crediamo oggi, non crediamo, no? Tutto il discorso così, non solo delle fake news, ma della credulità anche delle persone. E non so se ti ricordi, c'è quell'articolo in cui lui torna in nave in Polonia, è arrivato al porto, incontra e sulla nave ci sono tutti gli ebrei che hanno perso tutto in America o quasi, e vanno in Unione Sovietica convinti di trovare il paradiso, no? Yeah. E al porto trovano un ebreo che sta tornando e cerca di avvisarli che invece devono assolutamente tornare indietro, ma loro non ci credono perché anche loro hanno letto i giornali. E magari se posso leggere, ti leggo.
Sì, prego, questo, prego.
Così i nostri ascoltatori sentono anche un po', come dire, la scrittura. Un umore cupo si impossessa anche degli speranzosi passeggeri ebrei che si preparano ad andare in Russia e che per tutto il viaggio hanno parlato con così tanto entusiasmo del nuovo paese verso cui sono diretti. Al porto è comparso un ebreo di New York che ha passato un periodo in Russia e ora torna a New York. Racconta che qualche tempo fa è partito di corsa anche lui dall'America per la Russia, dove gli era stato detto che lo aspettavano grandi cose. Si è portato dietro i suoi pochi ultimi soldi. Voleva fare qualcosa laggiù. Tuttavia, a parte fame e miseria, in Russia per sé non ha trovato nulla. Parla dell'inflazione altissima che affligge il paese. Per poco non ha sofferto la fame e con gli ultimi soldi è partito di corsa per tornare indietro. Gente, avverte quelli che sono in viaggio verso la Russia. È meglio se non ci andate. Prendete subito il biglietto di ritorno della nave, ricorderete le mie parole. Loro se ne stanno lì seduti ed è una pena guardarli. Ormai hanno venduto e lasciato tutto, è la loro ultima speranza. E ora uno sconosciuto dà loro quelle terribili notizie. E se l'uomo che narra quelle cose spaventose fosse invece un agente della controrivoluzione? Nei giornali comunisti hanno letto tantissimi articoli sui controrivoluzionari che vanno in giro a diffondere maldicenze e cattiverie sulla Russia sovietica. Gli altri ebrei scuotono la testa. Loro in realtà l'avevano detto subito. Il tizio che è tornato dalla Russia scrolla le spalle. Sa che le sue parole non avranno nessun effetto. Anche lui era stato avvertito, ma non ci aveva creduto. Non aveva voluto crederci. Vadano pure. Torneranno presto, come ha fatto lui. Pagheranno cara la lezione. Lui il suo dovere l'ha fatto.
Allora, grazie, Shuim, davvero. Poi una cosa che mi sembra molto interessante è proprio questo, questa scrittura che rende davvero bene, secondo me, il caos americano, perché cioè lui capisce, come dire, che gli Stati Uniti sono un enorme, turbolento, ribollente, no, laboratorio in cui c'è dentro di tutto.
Che se poi, sì, prego. In effetti, se uno legge certe parti, pensi oggi forse era già tutto scritto, no? Non so se ho un minuto per leggere proprio un paragrafo.
Allora, finiamo, sì.
Dal capitolo Santoni e Ciarlatani, proprio per capire dove è potuta poi arrivare l'America di oggi anche, ecco. Tra le varie, e anche per capire l'ironia di Singer, tra le varie teorie sull'origine della religione, ce n'è anche una secondo cui uno dei fattori che porta alla nascita dei movimenti religiosi è il clima caldo. C'è chi crede che il sole perenne surriscaldi la fantasia umana e la porti a ogni sorta di allucinazioni, di visioni e di rivelazioni. È per questo che l'Asia è stata la culla della religione. È per questo che Israele ha avuto così tanti profeti, veggenti, santi e messia. Se questa teoria è corretta, la si può applicare anche alla California. In nessun posto ho ancora mai trovato l'abbondanza di sette e di figure religiose di tutti i tipi, predicatori, santoni, profeti, guaritori miracolosi, medici ciarlatani, esorcisti del malocchio e altra gente con ogni sorta di superpoteri che c'è nell'assolata California. Inoltre qui le donne hanno in tutto e per tutto gli stessi diritti rispetto agli uomini. È un pullulare di profetesse, sacerdotesse, predicatrici e veggenti.
Israel Joshua Singer, Viaggi in America, a cura di Enrico Benella, che c'è cura anche la traduzione, poi c'è una sua postfazione. Sono 386 pagine, lo pubblica Giuntina, grazie a Shulin Vogelman. Grazie ancora, ciao Shulin.
Grazie, ciao. Ciao, ciao.
E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. È una delle terzine più celebri di tutta la commedia dantesca, la pronuncia Ulisse nel canto 26esimo dell'Inferno, quello ambientato nell'ottava bolgia dell'ottavo cerchio, dove vengono puniti coloro che si sono resi responsabili di frode. Il canto è universalmente, diciamo così, associato a Ulisse, anche quando appunto lo studiamo a scuola. Ulisse che al tempo stesso è rappresentante di un'umanità la cui intelligenza però tende anche a sconfinare nella superbia della conoscenza e della ragione. Al canto di Ulisse è dedicato Labirinti di Alberto Cristofori, racconto, rilettura, diciamo, di questa parte dell'inferno in cui appunto una rilettura in cui un forte approccio personale si unisce, si intreccia all'analisi, alla riflessione su alcuni dei temi più significativi che da questi versi emergono: la forza dell'arte, i limiti, la grandezza della ragione umana, il trascorrere del tempo. Buongiorno Alberto Cristofori.
Buongiorno. Grazie per questa occasione, per questo invito.
Alberto Cristofori, scrittore e traduttore per Law, pubblica anche questo libro, ha curato La nuova Spoon River di Edgar Lee Masters e Canto di me stesso di Walt Whitman. Allora Alberto, ho una prima domanda che riguarda proprio il titolo. Dante e Ulisse sono, tu lo scrivi, no? Sono due viaggiatori. Cioè, entrambi fanno un viaggio, che però è un viaggio, come dire, molto diverso. Cioè, il viaggio di Dante è un viaggio che da un certo punto arriva ad un altro punto, è un viaggio in qualche modo lineare, no? Cioè, parte dalla selva oscura e passa attraverso, appunto, l'altro emisfero, la montagna del Purgatorio, e arriva quindi poi al paradiso, alla contemplazione di Dio, eccetera. Il viaggio è il viaggio di Ulisse, invece, a essere oggetto di deviazioni e quindi labirinti.
Sicuramente questo è uno dei significati di questo titolo. È ovvio che il viaggio di Dante e quello di Ulisse sono per certi versi simili, no? Ulisse naufraga proprio in vista della montagna del Purgatorio, che è quella dove Dante invece riuscirà ad arrivare e che riuscirà a scalare con l'aiuto di Virgilio. Quindi è evidente che c'è una sorta di parallelismo fra i due, non soltanto dovuto al fatto che genericamente sono viaggiatori, ma al fatto che vanno proprio nella stessa direzione a un certo momento. Però c'è una differenza fondamentale. Il viaggio di Dante, come dicevi molto bene tu, è un viaggio che, al di là delle piccole deviazioni, no? A destra, a sinistra, insomma, le tappe che sono state poi studiate con grande acutezza dai commentatori nel corso dei secoli, però è un viaggio tendenzialmente lineare, perché parte appunto dalla selva oscura, quindi dal confine dell'inferno che si spalanca, come è noto, sotto Gerusalemme, e arriva al centro della terra, e poi prosegue nell'altro emisfero, sempre salendo. Diciamo, se noi lo dovessimo ridurre a una linea, questa sarebbe una linea retta, insomma, dalla selva oscura appunto a Lucifero e poi al paradiso terrestre e poi a Dio lassù nell'Empireo. E invece il viaggio di Ulisse è un viaggio labirintico, cioè è il viaggio di uno che ha perduto la sua bussola, e l'ha perduta, e lo dice chiaramente all'inizio del suo resoconto, perché ha rinunciato a tornare a Itaca. E questo rinunciare a tornare a Itaca è una rinuncia in realtà agli affetti, è una rinuncia all'amore in tutte le sue varie declinazioni, no? L'amore per il figlio, l'amore per il padre e l'amore per la moglie. Invece Dante, anche questo ci è stato detto fin dal primo canto, ha chiaramente in mente dove deve andare. Virgilio, alla fine del primo canto, glielo dice, glielo spiega, gli dà, come dire, la mappa del viaggio che sta per compiere. Prima di tutto visiteranno l'inferno, poi il purgatorio, e poi, con l'aiuto di Beatrice, che quindi diventa una prima meta, no? Un primo obiettivo, arriverà fino in paradiso e quindi a Dio. E Dante ribadisce continuamente questa chiara finalità del suo viaggio. A un certo momento, nel canto 15 dell'Inferno, incontra il suo maestro Brunetto Latini, il quale gli chiede: ma che cosa stai facendo, eccetera, e lui spiega che lì c'è Virgilio che reduce mia ca per questo calle, dice, cioè mi riporta a casa attraverso questo cammino. Quindi quello di Dante è proprio un viaggio di ritorno a casa, mentre Ulisse appunto rinuncia a Itaca per esplorare. E questa esplorazione è un vagare senza meta, perché appunto, se noi vediamo i versi che lo descrivono, dice: vidi il Marocco, poi la Spagna, poi la Sardegna, poi le altre isole, e poi ritorna alle colonne d'Ercole e va costeggiando l'Africa verso sud fino a intravedere la montagna del Purgatorio. Ma il problema non è che non ha la bussola o che ha perso Itaca, il problema è che dietro a questo viaggio c'è proprio un desiderio di conoscenza da parte di Ulisse, che è una conoscenza fine a se stessa.
Ecco,
e questo è il tema vero del canto, insomma, la vera differenza fra i due.
Ecco, allora, proprio una domanda su questo. Allora, Ulisse è chi inganna da un lato l'altro. Ulisse però è anche l'uomo che chiede ai suoi compagni di seguire virtute e conoscenza. Allora, tu ti chiedi, Ulisse è un eroe della conoscenza, me lo sono segnato, o un esempio di arroganza, ibris e orgoglio? E rispondi tutte e due le cose insieme. Però, chiaramente l'orgoglio e la superbia della ragione è anche ciò che lo fa finire all'inferno. Allora, in che modo l'orgoglio della conoscenza in Dante e di Dante è diverso da quello di Ulisse?
Allora, questa è la domanda centrale, credo, no? Perché presentando l'episodio, prima ancora di aver chiarito di che cosa si tratta, Dante dice che prega affinché la sua ragione, il suo ingegno, non si muova se non guidato dalla virtù. Allora, quando Virgilio spiega perché Ulisse e Diomede sono all'inferno, dice tre cose: sono lì per l'inganno del cavallo, sono tre cose tutte legate alla guerra di Troia, sono lì per l'inganno del cavallo, sono lì perché hanno portato via Achille dall'isola di Schiro, dove era, come dire, nascosto da sua madre affinché appunto non andasse in guerra e non morisse, e poi, terza cosa, perché hanno rubato dalla rocca di Troia il Palladio, cioè una statuetta di legno immagine della dea Palla di Atena. Ora, i manuali, diciamo un po' semplicisticamente, dicono: qui siamo nella bolgia dei consiglieri frodolenti. Ma è difficile ricondurre questi tre peccati, questi tre episodi, a dei consigli di frode. E anche laddove c'è la frode, il travestimento, l'inganno, però sono frodi assolutamente legittime in un momento di guerra, diciamolo adesso senza falsi pacifismi che non fanno parte della visione del mondo di Dante. È ovvio che è legittimo in guerra adottare anche degli stratagemmi, no? Degli inganni al nemico. Quindi di che cosa si tratta in realtà? E il problema è che questi due, e in particolare Ulisse, come poi si rivela nel suo racconto, hanno assolutizzato la ragione. Cioè la ragione è libera di fare qualunque cosa, non ha limiti, può andare appunto al di là del bene e del male, diremmo noi oggi con un'espressione che ovviamente non è quella di Dante. Cioè non è sottomessa a questioni di tipo etico, di tipo morale, a restrizioni di questo tipo. E questo è il problema fondamentale. E vorrei anche dire che questo è un tema che Dante affronta non in chiave moralistica, badiamo bene, non ci sta dicendo che quindi allora non dobbiamo osare, perché lui stesso va esattamente dove è andato Ulisse, cioè appunto nel purgatorio e poi addirittura nel paradiso. E quando introduce il paradiso, dice chiaramente che lui è andato a solcare delle acque, riprende proprio la metafora marinara, a solcare acque che nessuno ha mai solcato prima. Quindi non è questo il problema. Ulisse non viene punito per aver, come dire, superato il limite delle colonne d'Ercole, ma perché l'ha superato assolutizzando la ragione. E qui emerge il tema ideologico profondo e io credo anche la grande modernità di Dante. Cioè Dante nella Divina Commedia conduce una polemica rovente fin dal primo canto, quando parla della lupa, contro la mentalità mercantile. E questa mentalità mercantile è quella di cui noi siamo figli, nipoti o pronipoti, che dice che la crescita deve essere infinita, che la scienza non deve avere limiti e che appunto noi col nostro ingegno e con la nostra ragione siamo sostanzialmente onnipotenti. Dante dice che non è vero, che non è così, che ci sono dei limiti e che noi dobbiamo rispettare questi limiti, e cioè porci ogni volta che usiamo il nostro ingegno delle domande morali. Pensiamo a Brecht, no? Quando dice nella Vita di Galileo: a ogni vostro eureka, se non state attenti a questo, no? Cioè se non mettete la scienza sotto a un imperativo superiore, a ogni vostra scoperta corrisponderà un grido di dolore dell'umanità. Pensate a come è vera questa cosa, no? A quando No, i premi Nobel, i maggiori fisici del Novecento hanno inventato la bomba atomica. Adesso vediamo l'intelligenza artificiale, che è uno strumento potentissimo, meraviglioso sicuramente per mille aspetti, quanta angoscia suscita, quante preoccupazioni, no? Il timore di perdere il lavoro, il timore di essere dominati dalle macchine. E sono le ultime conseguenze di quello che Dante ha visto all'origine. All'inizio, no? La ragione borghese, il meccanismo, la mentalità borghese, che ai suoi tempi era la borghesia mercantile, ovviamente, quella appunto di chi viaggiava non per conoscere come faceva Ulisse, ma per commerciare, però sfidando ogni limite, no? Pensando appunto che l'ingegno, quello che poi viene esaltato da Boccaccio in tante delle sue novelle, ecco, fosse, come dire, la nuova divinità. E Dante dice: state attenti, non è così, non è così.
Allora, scusami, ho una domanda. Allora, di solito, come dire, nell'inferno, insomma, adesso non sono sicurissimo. Comunque, in genere sono personaggi o dell'epoca di Dante o di quella, diciamo, della generazione immediatamente precedente.
Sì.
Allora, Dante, tra l'altro, pensava che Ulisse fosse un personaggio realmente esistito. Però, perché secondo te, per raccontare un viaggio, lui si rivolge ad un personaggio dell'antichità e non a un suo più o meno contemporaneo?
Io credo che ci siano due risposte a questa domanda. La prima è che lui aveva bisogno di un pagano, per ovvie ragioni, perché appunto perché Ulisse non riesce ad arrivare al purgatorio? Perché non è aiutato dalla grazia divina. Dante invece ci riuscirà. Quindi la prima fondamentale differenza è questa. Lui aveva bisogno di un personaggio che non appartenesse al suo, come quando sceglie una guida, non sceglie appunto un grande santo o un grande teologo, ma sceglie un grande poeta pagano come Virgilio, no? Lui ha bisogno di stabilire questo confronto per analogia e differenza, ovviamente, sempre. E la seconda risposta è che Ulisse, lui ha bisogno che il lettore si identifichi almeno in parte con Ulisse, come lui stesso si identifica almeno in parte con Ulisse. E quindi non poteva mettere un mercante, perché questo sarebbe stato, come dire, un personaggio immediatamente negativo. Invece tutti i grandi personaggi dell'inferno sono personaggi con cui il lettore è chiamato innanzitutto a partecipare emotivamente alle loro avventure, alla loro vita, ai loro ideali. E quindi Ulisse ovviamente è uno che viaggia per amore della conoscenza, non per denaro.
Scusami se ti interrompo, non è una conoscenza che, cioè nella conoscenza di Dante c'è la forza dell'arte che manca, no? Cioè virtù e
Eh sì,
conoscenza, ma Ulisse, come dire, manca di questa forza dell'arte che invece è ciò che in qualche modo salva poi Dante.
certo. È l'altra faccia della rinuncia all'amore da cui parte il viaggio di Ulisse. Ulisse ha due grandi buchi, diciamo così, no? Il primo è appunto l'amore, cioè il fatto che non è guidato da una Beatrice. Il problema non è Itaca, il problema è Beatrice, cioè lui non ha il figlio, il padre e la moglie non sono sufficienti a spingerlo a tornare a Itaca. E la seconda cosa è che, cosa vuol dire quando diciamo l'arte, la poesia? Dante fa questo viaggio non per amore di conoscenza, puro, astratto, per se stesso, ma perché ha una missione da compiere e questa missione ha un valore universale. Lui è incaricato di raccontare la sua esperienza, perché questo porterà alla trasformazione dei suoi lettori. E Ulisse invece non fa questo. Ulisse vuole conoscere per sé. È una conoscenza, diciamo pure sterile. Ulisse ha voglia di conoscere sterilmente. Ecco perché io nel mio libro ne fa faccio un paragone, insisto su questo paragone, che mi sembra molto giusto, con Don Giovanni. Don Giovanni è un altro personaggio, è uno dei grandi miti della modernità, no? Dante ovviamente non lo conosceva, ma in realtà instaura un parallelismo segreto con Francesca e con i lussuriosi, perché anche lì c'è questa idea, no? Della conquista per la conquista. Don Giovanni è incapace di amore, naturalmente. Quello che Don Giovanni vuole fare è allungare il suo elenco, l'elenco famoso che Leporello legge alla povera donna Elvira. E E Ulisse fa esattamente la stessa cosa, accumula conoscenze come un collezionista, no? Come se dovesse fare l'elenco di tutto ciò che ha conosciuto. Ecco, ho visto tutte le isole del Mediterraneo e adesso che cosa faccio? Non ho più niente da fare. Dante non fa mai un errore di questo genere. Dante sa che l'approfondimento è inesauribile e quindi in realtà andare nell'aldilà a parlare con le anime dei morti è un continuo dialogo che serve ai vivi. Ecco perché la poesia, la bellezza, anche qui, no? La poesia e la bellezza non sono fini a se stesse, hanno una funzione ben precisa per Dante.
Allora, senti, un'ultima domanda, Alberto Cristofori. Lo dicevi prima, no? La commedia dantesca non è attuale e ci mancherebbe che lo fosse. C'è questa mania appunto di attualizzare tutto e attualizzando ovviamente si cade in una sorta di, insomma, si banalizza molto. A un certo punto però, alla fine, parlando di Schubert e di altre cose, tu parli, scrivi dell'enorme carica di verità umana di Dante e della sua opera. Ecco, che cosa ti riferisci?
Allora, io nell'ultimo capitolo faccio un ragionamento che va oltre la Divina Commedia, perché ho provato, insomma, a dire come io leggo i classici. E quindi mi sono soffermato sul concetto di tradizione, su che cosa vuol dire tradizione, su che cosa vuol dire tener vivo il fuoco e non adorare le ceneri, che è una frase molto bella di Gustav Mahler. Perché appunto spesso noi di fronte ai classici ci mettiamo in un atteggiamento reverente che è in realtà una forma di museificazione del classico, no? Come se il classico appunto andasse adorato in quanto classico. No, il classico va compreso, letto e reso vivo nella misura in cui ci parla e nella misura in cui noi leggendolo ne ricaviamo qualche cosa. E io credo che Dante abbia, rispetto a tutti gli altri autori del suo tempo sicuramente, ma forse anche dei secoli successivi, insomma, della letteratura italiana, abbia una capacità di penetrazione proprio della natura umana, di conoscenza degli esseri umani, che è assolutamente straordinaria. E faccio un esempio che traggo dalla mia frequentazione delle scuole, perché io vado spesso a parlare nelle scuole, soprattutto nelle scuole medie della Divina Commedia. E devo dire che non ho mai avuto una domanda sciocca o una risatina stupida, anche quando si parla di argomenti come l'omosessualità, per esempio, no? Il canto appunto che citavo prima di Brunetto Latini, o ancora di più quando si parla dei suicidi. Ecco, per esempio, questi sono due argomenti che io non affronto mai direttamente, ma che emergono perché i ragazzi sono interessatissimi a queste cose. Ma perché i suicidi sono all'inferno? E io devo sempre spiegare che non è vero che i suicidi sono all'inferno. Alcuni suicidi sono all'inferno, ma altri sono in paradiso. E infatti, all'inizio del Purgatorio, Dante incontra Catone e Virgilio dice chiaramente che dopo il giudizio universale, Catone è destinato a finire in paradiso, pur essendo un suicida. Non solo, ma noi abbiamo già visto Didone nel canto quinto, quello di Paolo e Francesca, che pur essendo una suicida non è messa tra i suicidi, appunto, ma tra i lussuriosi. Quindi Dante ha questa capacità di rispettare le regole, naturalmente, ma adeguare poi le regole a ogni singolo caso. A ogni singola persona che incontra. E questo lo porta a dire delle cose che, non solo per il suo tempo, ma anche per il nostro, sono assolutamente stupefacenti. Cioè, quando lui mette in paradiso l'imperatore Traiano, la cosa ci può stupire, ma si spiega dal punto di vista teologico perché l'imperatore Traiano era stato talmente giusto che Dio aveva fatto un miracolo, l'aveva fatto risorgere quei pochi minuti necessari a convertirlo al cristianesimo e quindi a battezzarlo, e quindi questo gli aveva spalancato le porte del paradiso, anche se lui era stato pagano in vita. E soltanto che nello stesso canto del paradiso dove si parla di Traiano, c'è di fianco a lui Rifeo, che è un personaggio minuscolo, una comparsa dell'Eneide, e di cui noi sappiamo che è morto pagano, esattamente come Catone, uticense, e questi sono destinati al paradiso. Ora, il fatto che dei pagani, cioè dei non battezzati, vadano in paradiso, questa è una cosa che rivela una grandezza di sguardo da parte di Dante assolutamente straordinaria. Il limbo è stato abolito dalla teologia cattolica pochissimo tempo fa, pochi anni fa, e invece Dante ha già sentito, perché era Dante, che mandare i bambini non battezzati nel limbo era un'ingiustizia insopportabile, e infatti dice che ci sono, ma lo dice in mezzo verso, letteralmente in mezzo verso, del canto destinato al limbo, in cui parla del limbo, e poi non ne parla più, e invece parla appunto di tutti questi, e questo è uno dei suoi rovelli, no? La giustizia divina, com'è possibile che, e questa cosa rivela appunto una libertà di sguardo, un'ampiezza di sguardo, una profondità di sguardo che al di là dei casi singoli che adesso sto citando, è veramente un modello metodologico. Cioè, quando noi studiamo Dante, io dico non è attuale, ma certo, perché impero e papato, Guelfi e Ghibellini sono vecchie storie che non ci riguardano più, così come le gerarchie angeliche, ma ci sono invece le cose fondamentali della Divina Commedia, cioè queste che sono l'atteggiamento di fondo del poeta, quello da cui nasce tutto il progetto dell'opera, che sono veramente dei modelli ancora di un'attualità straordinaria.
Alberto Cristofori, Labirinti, lettura del canto di Ulisse, sono 96 pagine, lo pubblica Edizioni Low, è stato nostro ospite, il suo autore, Alberto Cristofori. Grazie ancora, ciao Alberto.
Grazie, ciao a tutti, a presto.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Sebastian è per il dottor Martin Carr il paziente più fragile. Abbandonato dalla madre biologica, adottato da una coppia improbabile, è traumatizzato al punto tale da avere a volte veri e propri crolli psicotici. Il dottor Carr, tuttavia, lo prende appunto in cura. Ma c'è un problema. Olivia, la figlia che il dottore e la moglie hanno adottato, è la sorella gemella da cui Sebastian è stato separato alla nascita. Nel suo nuovo romanzo, pubblicato da Grama Feltrinelli, Linee parallele, Edward St. Aubyn, dopo il fortunato ciclo dei romanzi Il Melrose, torna a parlare di famiglia e di psicanalisi, indagando uno dei legami più classici della letteratura e della vita, cioè quello tra un fratello e una sorella. Ira Rubini ha intervistato Edward St. Aubyn.
Come nascono i suoi personaggi, alcuni dei quali ricorrono in più libri? Quanto si ispirano alla realtà?
Well, I think with my Melrose books, there were some characters who were portraits of real people, like my parents, and my alter ego was a kind of portrait of myself. And then there were amalgams of people who...
Per quanto riguarda i libri della serie di Melrose, tutti i personaggi sono di fatto dei veri e propri ritratti di persone realmente esistite, a partire dai miei genitori, dal mio alter ego, che appunto che è ispirato a me stesso. E poi ci sono dei mix, degli amalgami di altri personaggi, che rappresentano però tutti la stessa tipologia di mentalità. C'è anche qualche personaggio inventato, ma quei libri, i libri Melrose, erano libri, diciamo, scavati, mentre questi sono il risultato di una costruzione. E qui tutti i personaggi sono inventati, con un'unica eccezione, il personaggio dello psicanalista Martin, che è una sorta di omaggio al mio primo psicanalista che ho, con cui sono stato in analisi quando avevo circa 20 anni, e all'ultimo con cui ho appena finito il mio percorso, il mio primo psicanalista si chiamava Martin James, il secondo Brad Carr, e quindi ho formato una crasi dei loro nomi. E appartengono anche alla stessa scuola di psicanalisi, sostanzialmente una scuola freudiana, uno di loro due è stato psicanalizzato da Anna Freud, con alcune influenze anche da psicanalisti britannici come Winnicott. Quindi sembrava anche un'azione legittima quella di amalgamarli in un'unica figura, sia dal punto di vista analitico che dal punto di vista personale. Tutti gli altri personaggi sono inventati e li invento via via che procedo con la scrittura. Per esempio, non avevo capito che Sebastian sarebbe diventato un personaggio così importante. Compare al capitolo 9 del primo libro della serie e acquisisce via via più importanza.
Legitimate to amalgamate them analytically as well as personally. But everyone else is invented. And I discover my characters as I write about them. I didn't realize how important Sebastian was going to be. Mm. He only comes into the first book in the 9th chapter.
Yeah.
And then he just gathered more and more.
Came weight. To life.
Yeah. Mm.
La sua scrittura, sia nelle serie dei romanzi sui Melrose, sia negli ultimi titoli, si concentra spesso sulle relazioni familiari, un aspetto che si ricollega alla tradizione del grande romanzo inglese fin dall'Ottocento. Ma in linee parallele, lei sembra ammorbidire la sua opinione sulla famiglia, lasciando un barlume di speranza nel futuro.
Yes, I think the remarkable thing about the Carr family is that they almost get they end up with the majority of the children being adopted. Mm. So I believe in families as long as they're complete.
Ma venendo alla famiglia Carr, la cosa straordinaria è che loro finiscono per avere una maggioranza di figli che di fatto sono adottati, e posso dire quindi di credere nella famiglia permeabile, nella famiglia che ha in sé la capacità di essere modificata. La mia esperienza invece con le famiglie immobili, inamovibili, mi rende molto più scettico. Sono portato a credere nella famiglia elastica, inclusiva, che abbia in sé un elemento comunitario. Anche nel contesto analitico viene avanzata una protesta nei confronti della prigione familiare. Penso al libro di Gilles Deleuze, Anti-Edipo, che mette appunto in discussione il fatto che l'identità sia creata soltanto da papà, mamma e io stesso. Ed è una domanda interessante. Al tempo stesso mi viene da dire che la famiglia è inevitabile, le personalità che hanno messo in discussione la struttura familiare non sono certo eroi da guardare con ammirazione. Faccio l'esempio di Pol Pot, e d'altro canto chi invece ha adottato la famiglia come modello, se pensiamo in questo caso a Charles Manson, nemmeno può essere descritto come una figura eroica o positiva. Sono una struttura ambigua, le famiglie, anche molto apprezzata e amata dalle cooperazioni come la Coca-Cola, che tendono a inquadrare lo sfruttamento degli impiegati all'interno di dinamiche familiari, così come il discorso della famiglia è un discorso molto amato dai populisti.
The idea of the family, and not necessarily our favorite heroes either, like Charles Manson. So families are very ambiguous, and it's a phrase beloved of corporations, the Coca-Cola family.
Yes, the worst corporations tend to consider themselves families. Yeah,
they amazing. They often frame their exploitation of their employees in terms of family dynamics. So that tells you something.
And the populists always insist on families, even if many of the leaders don't have one.
They're obsessed with families.
Obsessed, yes. Obsessed. That's right.
Il sarcasmo e l'ironia sono elementi caratterizzanti della sua scrittura e spesso lasciano intravedere in controluce una traccia della sua personalità nei suoi personaggi. È così?
Yes, I think I in the last of the Melrose books, Patrick says that irony is the hardest addiction of all to give up, because irony is being in two places at once, which was his primary defense against his father's attack. And
sì, nell'ultimo libro dei Melrose, Patrick Melrose a un certo punto dice che l'ironia è la dipendenza più difficile da cui liberarsi, perché l'ironia significa essere in due luoghi allo stesso modo, una sorta di difesa primaria che nel caso di Patrick Melrose è una difesa contro le aggressioni del padre. In questi libri più recenti si va oltre l'ironia, i personaggi dicono davvero quello che pensano e mantengono l'impegno di dire una cosa sola senza proteggersi dietro appunto alla doppiezza dell'ironia, si oppongono alla doppiezza richiesta e resa necessaria dall'ironia, hanno quindi una loro autenticità e non hanno i personaggi di questi libri questa dipendenza nei confronti dell'ironia. E io appunto mi chiedo sempre se sia così necessario dividere sempre le cose, se sia così necessario dividere la mente dal corpo, pensare e lavorare al concetto di coscienza divisa. Se pensiamo ai gemelli che sono separati alla nascita, protagonisti di questo libro, e che poi si rincontrano dopo 40 anni e che sono, diciamo, è il dramma che sta al centro di Linee parallele. Un dramma che non è soltanto un dramma di natura umana, ma anche in qualche modo la metafora che riguarda le cose separate alla nascita e che hanno invece un tempo condiviso lo stesso grembo, sono state insieme. E noi invece abbiamo l'ossessione di analizzare continuamente e dividere continuamente, creando così molta infelicità, una divisione che secondo me non è necessaria. E il tema appunto della divisione ha radici molto antiche, risale all'antica Grecia, alla storia del pensiero in generale, appunto la separazione fra corpo e mente, che dovrebbe essere un problema non così necessario. Oppure l'idea appunto che noi siamo sempre alla ricerca della nostra metà, anche questa ha radici molto antiche, la ricerca dell'unità. Ma insomma, la fabbrica della divisione ritengo continui ad essere inutilmente popolare.
Questo era Edward St. Tobin, intervistato da Ira Rubini. Il romanzo appunto di Edward St. Tobin, pubblicato da Gramma Feltrinelli, è Linee parallele, sono 288 pagine, la traduzione è di Luca Briasco. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa, domenica prossima, ciao!